Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Bombe israeliane sul Medio Oriente. Oltre a Libano e Gaza, Tel Aviv torna a colpire la Siria. Il messaggio questa volta è rivolto alla Turchia. I dazi di Trump colpiscono la fabbrica del mondo. Le tariffe del 37% sul Bangladesh rischiano di mettere in ginocchio un paese che invia ogni anno negli Stati Uniti più di 7 miliardi di dollari di vestiti. Corea del Sud, il presidente Yoon Suk-yeol è fuori dai giochi. La Corte Suprema conferma l'impeachment davanti a un paese spaccato che si prepara ad andare ad elezioni anticipate. Myanmar, mentre la giunta continua a bombardare nonostante il cessate il fuoco, la popolazione colpita dal terremoto è lasciata sola a gestire la catastrofe. Weekend di mobilitazione in Francia. La destra in piazza contro i giudici dopo la condanna di Le Pen. Contro manifestazioni a Parigi di macronisti e sinistra. Spagna in piazza per il diritto alla casa. Mentre le regioni di destra ostacolano il piano casa del governo Sanchez, l'Unione degli Inquilini chiama alla mobilitazione. Mondialità, sushi amaro, come la moda del pesce crudo sta devastando gli oceani di tutto il mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri.
Partiamo dal Medio Oriente, almeno 38 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza da questa mattina all'alba. I bombardamenti continuano senza sosta, mentre la situazione umanitaria sprofonda sempre più verso la catastrofe. In questa settimana Israele però ha bombardato anche il Libano, l'abbiamo raccontato, e negli ultimi giorni è tornata a colpire la Siria, colpendo postazioni militari siriane e aree di interesse della Turchia. A Damasco abbiamo raggiunto il giornalista Marco Magnano.
È il caso di ripartire un po' dagli ultimi passi, perché mercoledì scorso, ovvero il 2 aprile, Israele è tornata in effetti a colpire il territorio siriano in modo decisamente consistente. Questa volta gli attacchi hanno colpito tre obiettivi. Il primo a Damasco, nel quartiere di Barza, nella periferia nord-orientale della città, dove si trovava un centro di ricerca scientifica considerato già sotto il precedente governo come connesso alla ricerca e alla produzione militare. Poi il secondo, una base militare a Hama, nella Siria centrale. Il terzo, l'aeroporto militare T4 di Homs, anche questo nella Siria centrale, poco a sud rispetto a Hama. Secondo l'agenzia stampa nazionale siriana, queste strutture militari sono state quasi completamente distrutte. Poi, nella notte, tra mercoledì e giovedì, l'esercito israeliano ha anche agito nel sud-ovest. Qui si stima che le vittime siano state 9. Va notato che l'incursione più profonda mai effettuata dalle truppe israeliane di terra nella zona, da che si abbia memoria. Poi, più tardi giovedì, gli attacchi israeliani hanno anche preso di mira la città di Kiswe, a sud di Damasco. Ma va anche detto questo, da quando è stato rovesciato il presidente siriano Bashar al-Assad l'8 dicembre, Israele ha effettuato, a dire il vero, centinaia di attacchi aerei sulla Siria, soprattutto i primi giorni, e poi va ricordato, ha ampliato la propria presenza militare nelle alture del Golan occupate, occupando tutta la zona cuscinetto che in teoria non sarebbe sotto il controllo israeliano, ma sotto il controllo delle Nazioni Unite, e poi ampliando la propria presenza in diversi villaggi nel governatorato di Quneitra e sul monte Hermon. È una zona abbastanza molto strategica, anzi, è al confine con il Libano e a 25 km da Damasco. Dal monte Hermon si vedono sia Beirut sia Damasco. Quando Assad era al potere, Israele attaccava regolarmente la Siria, va detto anche questo, e bombardava quelli che sosteneva essere obiettivi iraniani e obiettivi di Hezbollah. Però, ora che Hezbollah e i cosiddetti consulenti iraniani non ci sono più, appunto, come dicevi, è legittimo chiedersi quali siano gli obiettivi. E come stiamo vedendo, e questo è uno dei pochissimi vantaggi di vivere in un'epoca ipermediatica, è lo stesso Israele a dirlo. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz, subito dopo i bombardamenti, ha detto: questi attacchi sono un messaggio per la futura difesa dello Stato di Israele, e vabbè, direi che questa l'abbiamo già sentita centinaia di volte, dicendo che ci sono forze ostili a Israele nel paese. E queste forze ostili, naturalmente, sono la Turchia. Lo spiega il ministro degli esteri Gideon Saar. Secondo lui, la Turchia svolge un ruolo negativo, cioè vuole trasformare la Siria in un protettorato turco e quindi va contro gli interessi israeliani. Direi in linea quindi con quanto succede a Gaza e in Cisgiordania da anni, però direi dall'insediamento di Trump ancora di più, siamo in pienissima epoca di politica di potenza, di politica muscolare fatta di dichiarazioni completamente unilaterali.
C'è chi ipotizza la possibilità di un futuro scontro diretto tra Turchia e Israele proprio in Siria. Tu la vedi una cosa possibile?
Onestamente mi sembra molto difficile, stante la presente situazione, diciamo, degli schieramenti, perché la Turchia mantiene da sempre un ruolo un po' ondivago. Certo, ufficialmente sta con la Palestina, dall'altra parte però comunque i rapporti con Israele esistono, anche se non particolarmente brillanti, ma va anche ricordato che Israele è un grande alleato dell'Occidente e la Turchia, fino a prova contraria, è il secondo esercito della NATO, e quindi sarebbe comunque uno scontro abbastanza improbabile proprio per gli effetti a catena. Certo, questo stando così la situazione, se dovessero cambiare alcuni componenti degli schieramenti, non si potrebbe escludere. Tutto quanto sembra più un gioco di posizionamento in questo momento, anche alla luce del fatto che gli Stati Uniti sono comunque fortemente intenzionati a avere una presenza meno rilevante nell'area, e quindi a un certo punto le posizioni si congeleranno. Il punto è quanto presto o quanto tardi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Per il secondo giorno consecutivo continua il crollo dei mercati azionari globali per le preoccupazioni legate alla guerra commerciale innescata da Donald Trump con l'imposizione dei dazi reciproci. Il presidente della Fed ha detto oggi che l'impatto economico dei dazi sarà probabilmente più ampio del previsto, mentre i paesi colpiti stanno iniziando a lavorare alle contromisure. Il ministro delle finanze cinese ha già annunciato che Pechino imporrà tariffe del 34% su tutti i prodotti statunitensi. Tra i paesi più colpiti dai dazi ci sono anche quelli del sud-est asiatico, definiti le fabbriche del mondo, come Vietnam, Sri Lanka e Bangladesh. In Bangladesh, dove Trump ha imposto tariffe del 37%, la preoccupazione è grandissima, perché la stragrande maggioranza di ciò che viene prodotto dal settore tessile, che è la principale fonte economica del paese, viene esportato negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con Matteo Miavaldi, giornalista del Manifesto, esperto di India e Asia del Sud.
Le reazioni che si hanno fino adesso in Bangladesh, per quello che ho visto, sono praticamente veramente di panico, nel senso che dei dazi al 37% rischiano di mettere a gambe all'aria completamente tutto il sistema del manifatturiero. Banalmente stiamo parlando di magliette H&M, magliette, scarpe, insomma tantissime delle cose che consumiamo noi e soprattutto delle cose che consumano negli Stati Uniti. Ci sono i gruppi imprenditoriali bangladeshi che alla notizia di questi dazi altissimi per il paese si stanno già lamentando con il governo, tra l'altro governo ad interim, dicendo attenzione, perché se effettivamente così sono le cose, qua rischiamo una botta sia a livello sistemico della nostra economia, che dipende moltissimo dal settore manifatturiero, ma soprattutto anche dalla vita di tutti i giorni. Ci sono milioni di persone in Bangladesh che sono impiegate in queste strutture, e se queste strutture, che tra l'altro alcune di queste producono tra l'80% e il 100% materiali che poi vengono spediti negli Stati Uniti, dovendo fronteggiare dazi simili, il rischio di chiusura è alto. Chiusura delle strutture significa gente per strada senza un lavoro. Insomma, tra tutti i posti il Bangladesh sicuramente è un posto dove questi dazi stanno colpendo, almeno idealmente, molto molto duro.
Tra l'altro sono posti dove anche i lavoratori hanno dei salari bassissimi, e questo potrebbe impattare anche sui loro salari?
Ma certo, più che i salari è veramente questione di vita o di morte, nel senso i margini di trattativa con dei dazi al 37% sono miseri. Se effettivamente le cose andranno così, il Bangladesh non ha gli strumenti strumenti per reggere botta a livello economico, e quindi non si può abbassare ancora di più i salari di quelli che sono ora. Bisogna trovare un modo. In questo momento il Bangladesh in questo modo non sa come trovarlo. Teniamo sempre in considerazione che siamo al giorno 2 dall'annuncio di Trump. La situazione internazionale è caotica, diciamo usando un eufemismo, quindi queste sono anche delle reazioni a caldo. La speranza è che nel giro di qualche settimana, quando a bocce ferme, in qualche modo si riesca a mettere in piedi un piano di reazione.
I dazi hanno colpito anche l'India, nonostante appunto l'amicizia tra Modi e Trump, e Modi stesso si era speso in più momenti andando negli Stati Uniti, incontrando Trump, eccetera, per probabilmente evitare anche questo, invece non è servito a nulla.
Diciamo che, come la sta raccontando l'India, questa fase è abbastanza peculiare, perché l'India è l'unico grande paese, diciamo, a livello internazionale che non si sta mettendo contro Trump, anzi sta cercando di entrare in scia di questa nuova politica economica globale, e che ovviamente prelude a un ordine mondiale che ancora non riusciamo a scorgere per bene. Però sostanzialmente il governo indiano sta dicendo: tutta questo diluvio di dazi mondiale per l'India potrebbe anche essere una buona notizia. Banalmente perché l'India è stata colpita con dazi, se non sbaglio, al 27% il 2 aprile, che sono già stati abbassati al 26 oggi, e il rapporto tra i dazi indiani con i dazi dei vicini, abbiamo appena parlato del Bangladesh, è favorevole all'India. Quindi l'India dice: questa potrebbe anche essere un'opportunità, perché le persone, le aziende che stanno producendo nei territori dei nostri competitor potrebbero trovare che sia più conveniente per loro spostare la produzione in India, sempre considerando che la grande speranza indiana, questo lo sapevamo già da prima, diciamo, dell'annuncio dei dazi, è che India e Stati Uniti riescano a trovare un accordo commerciale bilaterale che possa mettere al riparo il paese da tutto il sistema dei dazi, cosa che l'India conta di fare entro la fine dell'anno, e in tal caso l'India si candida a essere, diciamo, l'unico paese con un posto al sole in questa fase veramente caotica e angosciante.
La Corte Suprema sudcoreana ha confermato l'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico. La Corte ha detto che la dichiarazione di legge marziale fatta dal presidente ha violato la Costituzione del paese. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Entro il 3 giugno sapremo chi sarà il nuovo presidente sudcoreano che sostituirà Yoon Suk-yeol, rimosso oggi dalla carica a seguito di un pronunciamento all'unanimità della Corte Costituzionale. Entro quella data si dovranno infatti tenere le elezioni anticipate per scegliere il suo sostituto. Yoon era stato sottoposto a impeachment e sospeso dalla presidenza dopo il tentato mini golpe dello scorso 3 dicembre, quando instaurò all'improvviso la legge marziale. Dopo 6 ore il tentativo era già fallito per la reazione non solo dell'opposizione, della società civile sudcoreana, ma anche di diversi membri del partito dello stesso Yoon. Adesso lui è definitivamente fuori dai giochi, perché non potrà più appellarsi dopo il verdetto del massimo organo giuridico. Ma qualcuno teme colpi di coda eversivi. Se la rimozione definitiva dell'ormai ex presidente sembra offrire garanzie sulla tenuta della democrazia sudcoreana, il paese appare infatti molto polarizzato. Da un lato c'è una maggioranza che, memore dei tempi bui della dittatura finita sola nel 1987, si chiede come sia possibile limitare i poteri presidenziali e chiede riforme costituzionali. Dall'altro c'è una cospicua minoranza molto rumorosa che ha prestato il fianco alle teorie complottiste di Yoon su poco probabili infiltrazioni nordcoreani e cinesi nella vita politica di Seul. Questi agitano lo spettro comunista e accusano i giudici di essere corrotti. Le due fazioni si fronteggiano spesso, per ora rumorosamente ma abbastanza pacificamente, nel centro della capitale, come stamattina di fronte ai megaschermi che trasmettevano il verdetto su Yoon. Insomma, le elezioni anticipate si svolgeranno in un clima molto caldo. Il presidente provvisorio Han Duk-soo ha già dichiarato che il suo principale compito sarà quello di mantenere l'ordine pubblico fino al voto. Chiunque vincerà le elezioni avrà poi il compito difficilissimo di tenere unito il paese, proprio mentre i dazi del 25% di Trump si abbattono sull'economia coreana e il pessimismo dilaga. Anche per questo motivo, Seul ha stretto più solidi rapporti economici con Cina e Giappone nei giorni scorsi, in un summit dove i tre paesi si sono promessi di creare un'area di libero scambio in Asia nord-orientale e di coordinarsi per reagire alle tariffe statunitensi.
Adesso andiamo in Myanmar. Le Nazioni Unite hanno denunciato che l'esercito birmano ha continuato a colpire le zone colpite dal terremoto, nonostante avesse dichiarato un cessate il fuoco temporaneo proprio per far fronte alla situazione. Tutto questo avviene mentre la popolazione viene lasciata sola a fare i conti con una situazione umanitaria devastante. Sentiamo il racconto che ci ha fatto Paolo Tedesco, coordinatore della ONG Asia in Myanmar.
Oggi Asia NGO ha ispezionato i villaggi dell'Interland, della regione di Mandalay. Ci siamo recati nella zona di Pei Bi e anche qui la situazione che abbiamo trovato è veramente, veramente disastrosa. Abbiamo lasciato la gente accampata lungo le strade di Yangon con un odore tremendo e siamo capitati in una situazione, non dico peggiore, però di uguale drammaticità. La differenza è che in queste zone lontane dai centri abitati l'assistenza non si è fatta presente, per cui la gente è stata lasciata sola a far fronte al proprio dramma, a scavare sotto le macerie per cercare di salvare i propri cari. Anche in questi villaggi manca tutto, le esigenze sono sempre le stesse: acqua potabile, cibo, medicine, ricoveri per la notte. Stiamo leggendo una grande stanchezza e oggi ce l'hanno detto, una settimana che stiamo vivendo alle intemperie senza che nessuno si prenda cura di noi. Una grossa accusa contro le autorità sicuramente, ma è anche una grossa accusa con la comunità internazionale, che qui proprio in queste zone non si è fatta proprio vedere. La notizia bella è che ci ha ridato grande forza, grande entusiasmo, è che nell'ospedale di Pei Bi abbiamo incontrato una bambina, Ninnin, di una settimana, nata proprio durante le scosse, così ci ha raccontato la levatrice. Quindi la vita in qualche modo continua e adesso dobbiamo pensare a ricostruire.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, dove continua lo scontro tra il governo socialista e le regioni di destra sul piano casa, mentre l'Unione degli Inquilini chiama alla mobilitazione questo weekend. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
In Spagna il 60% dell'offerta di alloggi turistici è costituito da appartamenti affittati per brevi periodi. Gli hotel ormai non arrivano al 40% della quota di mercato, provocando così un aumento generalizzato del prezzo della casa, soprattutto nelle località turistiche o nelle grandi città. Per frenare la speculazione sulle abitazioni, il governo di Pedro Sánchez ha varato una norma che rende molto più difficile trasformare un appartamento residenziale in uno turistico. Da aprile in poi ci vorrà il consenso esplicito del 60% del condominio per cambiare destinazione d'uso. Senza questo via libera sarà praticamente impossibile chiedere una licenza, una stretta che si somma alle altre limitazioni già avviate a livello locale. Non avrà effetti retroattivi, ma rappresenta un ulteriore passo del piano casa del governo di Madrid nella lotta contro il caro affitti, un piano che le regioni di destra stanno sabotando grazie all'autonomia regionale, che gli permette di non applicare la normativa che prevede il blocco degli affitti, con la scusa che potrebbe innescare un'ulteriore spirale di aumento dei prezzi. Ma a Barcellona, dove è già entrata in vigore la normativa per contenere il prezzo delle case nelle zone dove il mercato immobiliario dà segni di stress per l'aumento dei prezzi, gli affitti sono caduti del 6,5% in tre mesi. Le ragioni del perché, dove governa la destra, si fa poco o niente contro il caro affitti, cerca di spiegarlo un libro appena uscito nelle librerie spagnole, Il sequestro della casa di Jaime Palomera, ricercatore dell'Università di Barcellona. La tesi è semplice: oggi la rentabilità delle case è più alta di qualsiasi altro attivo industriale o finanziario, rappresenta un investimento sicuro con prospettive di rivalorizzazione praticamente assicurate. In media, in Spagna il 45% dello stipendio viene speso nell'affitto, ma in città come Madrid, Barcellona o Malaga, questa quota arriva al 60%. Limitare il caro affitti migliorerebbe le condizioni di vita e il reddito della gente comune, ma farebbe un grande danno agli investimenti, dietro cui spesso ci sono i grandi fondi immobiliari, come la statunitense Blackstone. E proprio a Madrid gli inquilini di due condomini ex case popolari vendute a Blackstone durante la crisi hanno iniziato uno sciopero dell'affitto e ci hanno smesso di pagare la quota condominiale in protesta contro le clausole abusive e l'aumento dell'affitto imposte dal nuovo proprietario. Lo sciopero degli affitti è una delle misure proposte dal sindacato degli inquilini, il movimento che da anni lotta contro gli abusi dei proprietari e per il diritto della casa in Spagna. E proprio questo sabato il sindacato degli inquilini ha convocato una mobilitazione in tutta la Spagna che avrà il suo centro a Madrid, dove l'obiettivo è superare la marcia dello scorso ottobre quando scesero in piazza 30.000 persone.
E anche in Francia sarà un weekend di mobilitazioni dopo che Marine Le Pen è stata condannata. Sentiamo Francesco Giorgini.
Giornata di mobilitazione politica domenica prossima a Parigi, per non dire concorso di partecipazione militante. Nella strategia di denuncia della sentenza che ha condannato Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici all'ineleggibilità per i prossimi 5 anni e di vittimizzazione del suo partito, domenica è il giorno, l'unico probabilmente, della dimostrazione in piazza. Un comizio a cielo aperto sulla piazza Vauban nel 7° arrondissement di Parigi, domenica alle 15, con Marine Le Pen e la direzione del partito al gran completo, con tanto di organizzazione di pullman di militanti dalla provincia per riempire degnamente una piazza relativamente piccola che può contenere circa 10.000 persone. Una rarità, per non dire un'anomalia, per l'estrema destra che in piazza non ci va, non sa andarci, o quando ci va non è in forma di massa, di popolo che manifesta, ma in forma di partito che sfila, o nella versione più bellicosa di falange paramilitare che marcia. Tentativo di dare corpo allo sdegno dell'elettorato lepenista di fronte alla condanna della loro beniamina, sorta di sfida popolare a cui ha reagito la gauche, in particolare la France Insoumise di Mélenchon e i Verdi, che hanno annunciato una contromanifestazione sempre domenica pomeriggio a Parigi sulla Place de la République, piazza storica della sinistra nella capitale, sull'altra riva della Senna ad adeguata distanza dal raduno lepenista. Infine i macronisti, che avevano già previsto un meeting alle porte di Parigi per domenica, hanno deciso di farne un appuntamento di piazza in difesa dello Stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici, proprio contro la campagna e il comizio del Rassemblement National in sostegno a Marine Le Pen. Allora mano al pallottoliere per contare i simpatizzanti lepenisti, i manifestanti della gauche e i partecipanti macronisti, tre modi distinti e identificanti di fare politica e andare in piazza. Resta, oltre alla questione di chi saranno i più numerosi, sapendo che Parigi è da sempre refrattaria all'estrema destra, il rischio di incontro o di scontro tra i tre eventi, relativamente geograficamente lontani tra loro e attentamente sorvegliati da polizia e gendarmi.
E chiudiamo come tutti i venerdì con la nostra rubrica Mondialità. Prima di sentire Alfredo Somoso, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Le mode alimentari da sempre hanno influenzato l'economia mondiale, provocando ricadute non sempre positive sui territori. L'aumento esponenziale del consumo di pesce, dovuto soprattutto alla veloce espansione globale del sushi, sta intaccando l'intero sistema oceanico. Da piatto tradizionale giapponese, a partire dagli anni 80 del Novecento, il sushi è diventato moda planetaria e oggi viene servito a tutte le latitudini. Secondo la FAO, più di un terzo degli stock ittici globali è sfruttato oltre i limiti della sostenibilità. Tra le specie più richieste dall'industria del sushi figurano il tonno rosso, il salmone e il polpo. La domanda ha portato a un drammatico declino delle popolazioni in natura. Il tonno rosso in particolare è ormai a rischio estinzione a causa della pesca indiscriminata, con ripercussioni su tutto l'ecosistema marino. L'acquacoltura, spesso presentata come alternativa sostenibile, non è esenta da problemi. Gli allevamenti di salmone, ad esempio, inquinano le acque circostanti e favoriscono la diffusione di malattie tra le specie selvatiche. In Ecuador il fenomeno è particolarmente evidente, dato che proprio per fare spazio all'acquacoltura gamberiera è stato eliminato il 70% 5% delle foreste di mangrovie. Sono stati soppressi anche campi agricoli, sostituiti da vaste distese d'acqua marina pullulanti di gamberi. Ma i cicli di allevamento durano solo circa 7 anni, poi resta un deserto con il terreno salinizzato e dove non si coltiva più nulla. In Indonesia il 52% della deforestazione delle mangrovie è dovuto al boom dell'acquacultura, specialmente dei gamberetti tropicali a basso costo. Secondo recenti studi, la produzione di 100 grammi di gamberetti sarebbe responsabile del rilascio in atmosfera di ben 1000 tonnellate di CO2, più della carne di manzo. Oltre a impattare sugli stock delle specie pescate direttamente, il consumo eccessivo di pesce contribuisce anche al fenomeno del bycatch, ovvero la cattura accidentale di specie non destinate al commercio, come tartarughe, delfini e squali. Questi animali spesso vengono gettati nuovamente in mare, ma nella maggior parte dei casi non sopravvivono. Vari metodi di pesca, poi, contribuiscono alla distruzione degli habitat marini. Le reti a strascico devastano i fondali oceanici, eliminando interi ecosistemi di coralli e alghe, fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie. E le conseguenze si ripercuotono non solo sulla fauna marina, ma anche sulle comunità costiere che dipendono dalla pesca per il loro sostentamento. Il supermercato globale, ad esempio, offre gamberoni in abbondanza e spesso sono stati pescati da grandi navi con la tecnica dello strascico e immediatamente congelati a bordo. Accade in particolare al largo della costa della Patagonia, dove centinaia di navi cinesi, di Taiwan e della Corea del Sud pescano fino a ridosso delle acque di competenza argentina, impoverendo un oceano che sarebbe ricco di nutrienti per i grandi cetacei marini come la balena franca australe. Ovviamente questo mercato sta in piedi grazie ai consumatori, che però difficilmente scelgono le poche opzioni sostenibili di pescato certificato. Come per altri prodotti della dieta globale, il pesce consumato in quantità non sostenibile contribuisce a peggiorare la salute del pianeta, ma la tentazione di pagare pochissimo per un prodotto una volta molto caro fa sfumare ogni senso di colpa. Fino alla prossima moda.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.